Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, eccoci la nostra chiave di lettura di oggi martedì 27 gennaio. Nel campo di Auschwitz-Birkenau, come in altri simili campi, Hitler fece sterminare oltre 6 milioni di ebrei. Ad Auschwitz-Birkenau morirono anche circa 150.000 polacchi e decine di migliaia di uomini e donne di altre nazionalità. Lo ricordava Benedetto XVI il 31 maggio del 2006, da poco rientrato in Vaticano dal suo viaggio in Polonia che l'aveva portato anche ad Auschwitz. Appunto, durante l'udienza generale del 31 maggio aveva detto: non dimentichi l'odierna umanità, Auschwitz e le altre fabbriche di morte nelle quali il regime nazista ha tentato di eliminare Dio per prendere il suo posto. Non ceda alla tentazione dell'odio razziale che è all'origine delle peggiori forme di antisemitismo, aveva detto il pontefice. Il 27 gennaio del 45, quando le truppe russe varcarono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, ricordiamo, in Polonia, era la giornata in cui in qualche modo simbolicamente si concludeva la storia di quel luogo di morte. Oggi, proprio in ricordo di quanto accaduto, si celebra la giornata internazionale per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Ascoltiamo al microfono di Benedetta Capelli il racconto di Piero Terracina, ebreo romano oggi ottantenne internato ad Auschwitz a soli 15 anni.
Avevo iniziato l'anno scolastico nella scuola pubblica che avevo sempre frequentato e una mattina, quando entrai in classe, la mia insegnante mi disse che dovevo uscire dalla classe perché ero ebreo. Questo fu per me uno shock veramente terribile, ma la cosa più grave fu che i miei amici, i miei compagni che erano tutti quanti là, tutti quanti in quella scuola, sparirono dalla circolazione.
Nell'indifferenza dei suoi compagni non può esserci stata anche una paura per quello che stava succedendo?
Ma non è stata una paura, perché bisogna considerare che nel 1938 la gran parte degli italiani, la maggioranza degli italiani, erano consenzienti alla politica che faceva più il fascismo, comprese le leggi razziali. Per me fu uno shock, veramente un grande shock. Ero stato educato allo studio, al lavoro per lo studio, e vedermi fuori dalla scuola mi sentivo disperato, ma per me fu così.
Poi gli eventi precipitarono con l'occupazione tedesca. Ecco, cosa accadde a lei e alla sua famiglia?
Sì, passarono 5 anni, molto difficili, ma quantomeno non c'erano persecuzioni fisiche, diciamo così. Incidevano sulla qualità della vita, incidevano su tutti, però non sentivamo la nostra vita in pericolo. Invece con l'8 settembre cominciò la persecuzione delle vite degli ebrei. Prima la richiesta dell'oro, poi la deportazione del 16 ottobre 43, se consideriamo che su 1023 innocenti che furono deportati, alla fine della guerra fecero ritorno alle loro case soltanto 15 uomini e una donna. Il 7 aprile del 1944 fummo arrestati dalle SS per la spiata di un fascista che aveva accompagnato le SS per il compenso di 5.000 lire che pagavano per ogni ebreo che veniva fatto arrestare per essere mandato a morire.
Lei dice un fascista che però corteggiava sua sorella.
Non lo corteggiava, mia sorella non lo conosceva per niente. Quella mattina, siccome la sera sarebbe iniziata la Pasqua ebraica, quindi quando quella mattina mia sorella era uscita per fare gli acquisti, fu seguita da un ragazzo. Questo ragazzo tentò un approccio. Mia sorella, che tra l'altro era una ragazza bellissima, e lo ritenne del tutto normale che un ragazzo volesse fare dei complimenti e potesse tentare un approccio con una bella ragazza. Non gli dette peso, invece poi lo ritrovammo la sera al portone che aveva accompagnato la SS per prendere il compenso che pagavano.
Ecco, dopo questa vostra cattura cosa accadde? Vi separarono?
No, c'era un'ambulanza che ci aspettava. Dopo 5 minuti eravamo nel carcere di Ginaceli. entrare in un carcere è davvero un grosso trauma, difficile per tutti, ma un ragazzo che non si sente colpevole di aver commesso nessun reato, naturalmente credo che sia forse ancora peggio. E mi ricordo che fecero la scheda, prepararono la scheda, presero l'impronta digitale e ricordo che io uscii da quell'ufficio e io scoppiai a piangere. Ricordo anche che mio padre, rivolto a noi figli, disse: siate uomini e non perdete mai la dignità. Queste furono le parole di papà in quell'occasione. Aveva capito tutto.
Cosa successe dopo Regina Coeli? Ci fu un altro spostamento?
Dopo Regina Coeli fumo trasferiti nel prima con dei camion nel campo di Fossoli, vicino in provincia di Modena, vicino Carpi. Siamo la mia famiglia, arrivammo nel campo di Fossoli, rimanemmo ancora tutti quanti insieme. Comunque fu proprio lì che dovetti vedere la morte in faccia, perché un giorno entrò un SS in campo e sparò in testa a un poveretto che non aveva fatto assolutamente niente, ma che diceva che gli aveva mancato di rispetto perché non si era tolto il cappello. Era il 1° maggio del 1944 e quel poveretto si chiamava Pacifico Di Castro.
Da lì poi il viaggio della morte continuò verso...
Da lì il viaggio all'inferno, ma era già inferno su quei carri. Fummo fatti salire su dei carri bestiame, ci avevano detto di fare il rifornimento d'acqua, ma l'acqua ben presto finì. Aver viaggiato 4 giorni in mezzo alle urine e agli escrementi di tutti, non ci sono parole per definire. Era già l'inferno su quei carri e poi saremmo arrivati all'inferno dove praticamente la gran parte di noi venne subito eliminata e ridotta in fumo e cenere subito all'arrivo.
Quanto è stato nel campo di Auschwitz e qual è il suo ricordo più forte
ma
di quell'esperienza?
Il ricordo più forte indubbiamente, lì ogni giorno era il giorno per morire, ma indubbiamente il periodo più difficile era stato quello dell'arrivo. C'era tanta violenza che è una cosa assolutamente inimmaginabile. Erano le SS, erano tutte schierate con un cane al guinzaglio e un bastone in mano e aizzavano i cani e menavano colpi di bastone contro chiunque si attardava perché voleva iniziare il massacro, voleva iniziare la selezione. Fui separato dalla mia famiglia, praticamente rimasi soltanto con i miei fratelli e con mio zio, i genitori e il nonno furono mandati subito a morire e noi lo sapemmo praticamente dopo qualche ora già eravamo al corrente di quello che era Auschwitz e che non avremmo più rivisto i nostri cari che erano andati nell'altra fila. Poi la stessa sorte toccò a mio zio dopo pochi giorni che eravamo arrivati. Anche lui fu mandato a morire.
Lei si chiede perché a lei non è toccata la stessa sorte e sente anche un senso di colpa rispetto ai suoi familiari?
Io non ho preso il posto di nessuno, nessuno ha preso il posto mio. È andata così e basta. Certo, io sento il dolore per la perdita della mia famiglia, sono cosciente del fatto che c'era tanta gente, tanta che avrebbe meritato molto più di me e di vivere, per esempio un padre o una madre. Ora io non sento il senso di colpa perché non ho fatto assolutamente niente per poter vivere che abbia potuto nuocere a qualcun altro. Ad Auschwitz il furto era la cosa più normale del mondo, era una lotta per la vita, rubare il pane quando era possibile era una cosa del tutto normale. Io non l'ho mai fatto, io non ho mai rubato il pane a nessuno. Certamente se io lo avessi fatto oggi sentirei il peso di questa colpa terribile e non so se ce l'avrei fatta. Però non l'ho fatto mai.
Uno che è stato ad Auschwitz, però lei scrive, non può più essere una persona normale.
Certamente, chi è stato all'inferno deve fingere una normalità che certamente non c'è. Io ho avuto la fortuna di trovare gli amici che mi hanno protetto, che non mi hanno mai chiesto niente, ma io sono sicuro che non potevo essere un ragazzo normale allora. Poi naturalmente è iniziata un'altra vita. E spesso, ripeto, ho dovuto fingere una normalità che non c'era, ma altrettanto spesso ho sentito il peso di quella prima vita che avevo avuto, che avevo visto, che avevo sofferto nel campo di sterminio di Birkenau, Auschwitz.
Nella giornata internazionale per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto abbiamo ascoltato al microfono di Benedetta Capelli il racconto di Piero Terracina, ebreo romano, oggi ottantenne, internato ad Auschwitz a soli 15 anni. Era la nostra chiave di lettura di questo martedì 27 gennaio. Ancora buon ascolto.